Il mio compito è quello di ricordarvi continuamente che siete stati creati per regnare. Genesi 1, 26, 27 e 28 scopriremo qualcosa di particolare. O Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza e abbia
dominio.
Dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra, su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina, e Dio li benedisse, e Dio disse loro: siate fruttiferi, moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. Vorrei farvi notare qualcosa che a volte sfugge leggendo questo passaggio. Quando Dio pensa all'uomo, Dio lo pensa come se stesso. Facciamo l'uomo. Quindi il pensiero di Dio è la creazione di Dio. La visione di Dio è l'applicazione di quella visione, cioè la creazione. Hanno come riferimento Dio stesso. Facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza. Ma quando Dio dichiara il mandato, non disse: e noi domineremo. L'uomo. Dio si tira fuori dall'equazione. Molto importante questo, perché io sto per leggervi una storia che tutti quanti voi conoscete. E ciò che fa la differenza è come vedi te stesso. Ciò che fa la differenza è se tu ti vedi come Dio ti vede o ti vedi come gli altri ti vedono. Dio crea l'uomo non per adorare. Quando Dio ha creato l'uomo non aveva in mente riunioni di adorazione, preghiere, canti, comunità, pastori, evangelisti, eccetera, eccetera. Quando Dio ha creato l'uomo non ha creato una religione. Dio ha creato la terra per l'uomo. L'uomo è chiamato a regnare.
Amen.
E Dio dice: io sono il tuo Dio, ma chi governa sulla terra non sono io, sei tu. Dio dà all'uomo la responsabilità. Fra un po' di tempo faremo uno studio che sarà sconvolgente sulla perché Dio non ha impedito determinate cose. E scopriremo qualcosa di straordinario, che quando lui dà un mandato, quando lui dà una promessa, quando lui stabilisce una cosa, Dio non può più intervenire, perché lui è fedele alla parola che lui stesso ha dato.
Amen.
E se l'uomo era destinato a regnare, avendo tutta l'autorità sulla terra, Dio non è potuto intervenire nel momento in cui Eva ha peccato. Ma ha fatto una promessa, parlando al serpente. La stessa donna che tu hai utilizzato per fare questa mostruosità, da questa stessa donna, da questa stessa stirpe, uscirà colui che ti schiaccerà il capo.
Amen.
E ti vincerà per sempre. Dio aveva bisogno di un corpo. Dio crea l'uomo, Dio immagina, Dio ha la visione dell'uomo, pensa all'uomo e parla e dice: l'uomo deve essere fatto come noi. Ma quando dà il mandato, disse: è l'uomo che deve regnare, è l'uomo che deve dominare. senza Dio l'uomo non può fare niente. Ma senza l'uomo Dio non vuole fare niente. Perché lui ha preso, ha dato una parola. E qualunque sia, da Genesi 1 in poi, qualunque sia l'intervento di Dio sulla terra, qualunque esso sia, lo fa sempre tramite l'uomo. Mai in maniera isolata. Dio è Dio, è onnipotente, onnisciente, onnipresente. Lui si è legato alla sua parola data alla tua vita. Numeri capitolo 13, Dio aveva promesso la terra e arriva il momento in cui Mosè manda 12 esploratori, vi ricordate? Numeri capitolo 13, versetto 1. L'Eterno parlò a Mosè dicendo: manda degli uomini ad esplorare il paese di Canaan che io do ai figli di Israele, ne manderete uno per ogni tribù dei loro padri, siano tutti dei loro principi. Così li mandò dal deserto, Mosè li mandò dal deserto di Paran, secondo l'ordine dell'Eterno, tutti questi erano capi dei figli di Israele, vuol dire che c'è l'elenco, dei 12. Erano principi, erano capi, erano le persone più eminenti di ogni singola tribù. Ok? Versetto 25. Tornarono dall'esplorazione del paese al termine di 40 giorni e andarono a trovare Mosè ed Aaron e tutta l'assemblea dei figli di Israele nel deserto di Paran, a Kadesh. Davanti a loro e a tutta l'assemblea fece un resoconto e mostrarono loro i frutti del paese. I frutti del paese, qua dice che per un grappolo d'uva lo portavano in due come una stanga. Ogni cocciragina era meno di un grappolo d'uva, ero in due come una stanga, un grappolo d'uva. Cioè, Alleluia. Ogni asino era menzolisco. E mostrarono loro i frutti, versetto 27. Così fecero davanti a lui il resoconto dicendo: noi siamo arrivati nel paese dove ci ha mandato, dove ci hai mandato, e vi scorre veramente latte e miele, e questi sono i frutti. Come per dire, quello che Dio ha detto è vero. Cioè, dovevo confermare che Dio diceva, non diceva le bugie. Versetto 28. Ma ognuno dica ma. Questa parola fatta di due lettere è quella che rovina tutto.
E perché me l'ha fatta dire?
Eh?
Che me l'ha fatta dire?
Che la esorcizziamo. Ma il popolo che abita il paese è forte. Le città sono fortificate, grandissime, e là abbiamo pure visto i discendenti di Anak. Gli Amalechiti abitano la regione del Negev. Gli Ittei e gli Gebusei e gli Amorei abitano invece la regione montuosa, mentre i Cananei abitano vicino al mare lungo il Giordano. Caleb allora calmò il popolo che mormorava contro Mosè e disse: saliamo subito e conquistiamo il paese, perché possiamo certamente farlo. Ma gli uomini che erano andati con lui dissero: non possiamo salire contro questo popolo, perché è più forte di noi. Così presentarono ai figli di Israele un cattivo resoconto. Questa parola cattivo nel testo ebraico significa letteralmente calunnia o infamia. Scoprirete poi perché Dio disse: questo popolo mi mi ha disprezzato. Così presentarono ai figli di Israele un cattivo resoconto del paese che avevano esplorato, dicendo: il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese che divora i suoi abitanti, e tutta la gente che in esso abbiamo visto è gente di alta statura. Inoltre là abbiamo visto i giganti, i discendenti di Anak provengono dai giganti, di fronte ai quali ci sembrava di essere delle cavallette e così dovevamo sembrare a loro. Allora tutta l'assemblea alzò la voce e diede in alte grida, e quella notte il popolo pianse. Tutti i figli di Israele mormoravano contro Mosè e contro Aaron, e tutta l'assemblea dicendo loro: fossimo morti nel paese d'Egitto, o fossimo morti in questo deserto. Perché l'Eterno ci conduce in questo paese? Per farci cadere di spada? Le nostre mogli e i nostri piccoli saranno preda del nemico. Non sarebbe meglio per noi ritornare in Egitto? E si dissero l'un l'altro: scegliamo un capo e torniamo in Egitto. Allora Mosè e Aaron si prostrarono a terra davanti a tutta l'assemblea riunita dei figli di Israele. E Giosuè, figlio di Nun, e Caleb, figlio di Gefunne, che non tra coloro che avevano esplorato il paese, si stracciarono le vesti e parlarono così a tutta l'assemblea dei figli di Israele dicendo: il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese buono, anzi buonissimo. Se l'Eterno si compiace con noi, ci condurrà in questo paese e ce lo darà, un paese dove scorre latte e miele. Soltanto non ribellatevi all'Eterno e non abbiate paura del popolo del paese, perché essi saranno nostro cibo. La loro difesa si è allontanata da loro e l'Eterno è con noi. Non abbiate paura di loro. Allora tutta l'assemblea parlò di lapidarli, ma la gloria dell'Eterno apparve sulla tenda di convegno a tutti i figli di Israele. Una spedizione, due resoconti. Il popolo è sempre più propenso ad ascoltare le cattive notizie e a riceverle, e addirittura a costruire sopra. Questi uomini erano arrivati, 10 di questi 12 cominciarono a dire: ci sono i giganti, il paese che abbiamo attraversato divora i suoi abitanti, tutta la gente che abbiamo visto è gente di alta statura, inoltre ci sono i giganti e davanti a loro eravamo cavallette, sembravamo cavallette, e così dovevamo sembrare loro. Non solo avevano paura per loro stessi, non solo avevano una visione distorta del nemico o della situazione, ma addirittura interpretavano pure quello che il nemico diceva di loro. E quando questa cosa si monta nel popolo, il popolo comincia a lamentarsi e dire: non sarebbe stato meglio morire in Egitto? Addirittura, non sarebbe stato meglio morire nel deserto? Perché l'Eterno ci conduce in questo paese? Per farci cadere di spada? Addirittura le nostre mogli e i nostri figli saranno dati come schiavi. Vi è mai capitato di avere paura di qualcosa e cominciare a montare dei castelli? E pensare: succederà questo, non poi succederà questo, sono convinto, succederà quello, quella persona poi dirà questo, e quello poi dirà questo, si comporterà così, 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 così. E costruiamo una realtà virtuale che non esiste. E Caleb e Giosuè prendono la parola e dicono: no, se Dio ci ha portato fin qui è perché ci vuole dare il paese, non perché vuole farci morire nel paese. Amen? Se Dio ci ha portato fin qui, non è perché vuole farti fallire, ma perché vuole farti avere successo. Secondo, non è vero che sembriamo cavallette. Loro saranno il nostro cibo, perché Dio è con noi. E se Dio ci ha mandato qui, la loro difesa si è allontanata. La differenza tra 2 contro 10. E guardate qui al versetto 20. Allora l'Eterno disse: io perdono come tu hai chiesto, ma com'è vero che io vivo, tutta la terra sarà ripiena della gloria dell'Eterno. E tutti questi uomini che hanno visto la mia gloria e i prodigi che ho fatto in Egitto e nel deserto, e mi hanno già tentato 10 volte e non hanno obbedito alla mia voce, certo non vedranno il paese che ho giurato di dare ai loro padri. Nessuno di quelli che mi hanno disprezzato lo vedrà. Ma
Dio lo dice.
Ma. Ora è Dio che parla.
In maniera però posso dire.
Ma il mio servo Caleb, poiché è stato animato da un altro spirito e mi ha seguito pienamente, io lo introdurrò nel paese nel quale è andato e la sua progenie lo possederà.
Amen.
Posso farvi una riflessione un pochettino strana? Perché è giusto anche. È una piccola parentesi. Può capitare, non è sempre così, ma può capitare di trovarsi all'interno di un gruppo di persone alle quali Dio ha promesso determinate cose e parecchi di questi non credono. Alcuni pagheranno la loro disobbedienza e la loro incredulità. Cosa voglio dire con questo? Giosuè e Caleb potevano staccarsi e andarsi a prendere la loro parte, ma loro aspettarono 40 anni. La domanda è: perché hanno dovuto pagare un prezzo così alto? Se Dio aveva detto loro: no, voi siete le persone che siete gli unici di questo gruppo che possederete quello che io vi ho promesso. Cosa avresti fatto tu? Quando Dio ha dichiarato che loro sarebbero stati 40 anni nel deserto da quel momento in poi, se tu fossi stato Giosuè o Caleb, come avresti reagito? Pensiamoci, perché è fondamentale. Quando noi parliamo di questa storia dobbiamo metterci dentro tutto questo, perché non è stato da un giorno all'altro. A causa della loro incredulità io devo pagare il prezzo. Non è forse anche quello che si sta vivendo oggi, che a causa dell'incredulità di tanti i pochi stanno pagando un prezzo, ma quei pochi sono quelli che poi conquisteranno quello che Dio ha dato loro? Perché? Perché Giosuè doveva mettere la nuova generazione in possesso della terra. È molto importante. Quando all'inizio vi ricordate che noi parlavamo del fatto delle sofferenze? Noi non soffriamo solo per noi stessi, noi soffriamo per la generazione che sta per arrivare. Giosuè e Caleb pagarono un prezzo molto alto, perché loro potevano dire a Dio: noi che c'entriamo? Equipaggio noi, andiamo noi, non possiamo stare dietro a questi babucchi. 40 anni nel deserto, c'è una terra che ci sta aspettando, ce l'abbiamo a 3 chilometri. Eppure Giosuè sapeva che era stato chiamato a sostituire Mosè e non poteva abbandonare il popolo. Un leader, un capo, un principe fa pure questo. Si sacrifica per poi portare la nuova generazione nella parola. Questo è un fattore, ho aperto e chiuso, ma a me mi ha toccato molto quando studiavo su questi argomenti. Ma andiamo un attimo a quello che Dio dice di Caleb. Il mio servo Caleb, poiché è stato animato da un altro spirito e mi ha seguito pienamente, io lo introdurrò nel paese nel quale è andato e la sua progenie lo possederà. Signore, quando? Fra qualche giorno? No, fra 40 anni. Immaginate, ogni giorno di quei 40 anni, Caleb che poteva dire: avevo là la mia terra a 3 chilometri, potevo andare. Caleb è stato animato da un altro spirito. Vorrei parlarvi di questo stasera, ok? Non lo voglio fare molto lungo. Come un uomo pensa nel suo cuore, così egli è. Questo è scritto nel libro dei Proverbi, lo leggiamo. Proverbi 23. Proverbi 23, il versetto 7. Come un uomo pensa nel suo cuore, così egli è. quei 10 principi pensavano di essere come delle cavallette e di essere cibo per i loro nemici. Giosuè e Caleb pensavano di essere persone che dovevano regnare. Perché? Perché non dipendeva da Dio. Perché Dio aveva dato il mandato della conquista e non dipendeva da Dio. Ed è fondamentale questo. Ecco perché noi abbiamo bisogno continuamente di rinnovare la nostra mente in accordo a quello che è un messaggio chiaro che Dio ci dà. Voi siete stati creati per regnare.
Amen.
Voi siete stati creati non per essere dominati, ma per dominare.
Amen. Non sulle persone.
Non sulle persone. Ogni persona è stata creata per regnare. Ogni singola persona. Regnare sulle circostanze, regnare sulle risorse, regnare e dominare. Questo è il proposito di Dio e il mandato, lo scopo per il quale siamo stati creati. Quando Dio ci dà una promessa, non dipende più da Dio. Non dipende più da Dio. Quando Dio dà un mandato, quando Dio dà una promessa, quando Dio ti mostra la terra davanti, io sarò con te, ma devi essere tu ad andare.
Amen.
Ecco perché i segni accompagnano coloro che hanno creduto, non ci precedono, non sostituiscono. Dio non ti sostituirà mai. Dio ha fiducia in te e Dio ha fatto un patto con noi. Punto e basta. Guardate un attimo nella lettera di Paolo ai Romani, che vado verso la confusione, se no Simone mi cade a terra. Ti amiamo, tu non sai quanto
penso che tra un'ora devi avanzare
Romani capitolo 12, dai, non perdiamo tempo, versetto 2: non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona,
gradita,
accettevole e perfetta volontà di Dio. Ok? Troppo spesso noi pensiamo che queste parole si riferiscono semplicemente allo stile di vita del non fare questo, non fare questo, no, non ti devi conformare a questo, non ti devi conformare. Ok? Non è il momento di parlare di questo, ma quando parla qua del mondo, non sta parlando del pianeta Terra, sta parlando del sistema di questo mondo. E il sistema di questo mondo è impregnato sulla cultura dell'immagine. Non ti conformare a questo mondo, ma fai in modo che la tua mente sia rinnovata, perché solo in questo modo sarai trasformato. Paolo parla di due cose fondamentalmente. Dobbiamo essere trasformati mediante il rinnovamento. Non esiste trasformazione senza il rinnovamento della mente. Voglio spiegarvi stasera che cosa significa letteralmente rinnovare. Questa parola che è fondamentale nella comprensione. Noi comprendiamo il processo di Dio nella nostra mente. La parola rinnovare è una parola composta da due parole. C'è un prefisso, è ana, e l'altra parola che è kainos. La parola rinnovare nel greco è anakainos. E queste due parole hanno un significato fondamentale. Ad esempio, la parola ana, il prefisso messo all'inizio, significa ripetizione, significa intensità, significa inversione. La parola kainos è la stessa parola che viene usata per gli otri nuovi. Vi ricordate quando Gesù parla del vino nuovo in otri nuovi? La parola nuovo nel testo greco sono due parole diverse che noi traduciamo con entrambe con la parola nuovo. Ma quando parla del vino nuovo parla del vino, del vino neos. Quando parla dell'otre parla dell'otre kainos. Sono due cose distinte e separate. La parola anakainos La parola kainos significa letteralmente nuovo nella forma, nuovo nella qualità, nuovo nella sua natura. Quando parla del vino nuovo, ad esempio, il vino neos parla del nuovo rispetto al tempo. Quando parla dell'otro nuovo, parla di nuovo rispetto alla qualità. Ok? Sono due concetti totalmente diversi. Quando noi mettiamo insieme questa parola, la parola anakainos significa letteralmente ripetere con intensità una costante inversione nel modo di pensare. C'è già un finito. Ripetere con intensità una costante e continua inversione nel modo di pensare. Cioè Paolo sta dicendo, con lo Spirito Santo la tua mente subisce continuamente cambiamenti, continuamente, continuamente. L'esperienza è il più grande nemico del cambiamento. I riformatori di oggi saranno coloro che impediranno la riforma domani. Coloro che sono definiti oggi dei ribelli, domani saranno definiti troppo conservatori. Se i padri della Chiesa fossero oggi con noi, penserebbero di essere in Babilonia. Perché il rinnovamento è costante e continuo. Ci sono due cose che non smetteranno mai di esistere e di avanzare. Uno è il tempo e l'altro è il cambiamento. Non li puoi fermare. Non puoi fermare il tempo, non puoi fermare il cambiamento. E Paolo dice, l'unico modo per essere trasformati, per passare allo step successivo, la parola trasformazione, rinnovamento, sono due parole che sembrano opporsi l'una all'altra, perché la parola trasformazione nel greco è metamorfosi. E la metamorfosi è un cambiamento a tappe, non è progressivo, è a tappe. Da un momento all'altro c'è una metamorfosi e quella cosa continua per un certo tempo, dopodiché c'è un cambiamento ed è totalmente un'altra cosa. Ma dice la trasformazione, la metamorfosi avviene tramite il rinnovamento. Mentre tu permetti a Dio di rinnovare la tua mente, da un momento all'altro succede un cambiamento nella tua vita. Ti è mai capitato? Il cambiamento non è progressivo, il cambiamento è a tappe. Tu un giorno ti svegli e dici:
io non ero così.
Non ero così. Gli altri ti guardano e dicono: ma da quando è che non sei più così? Oppure da quando è che sei diventato così? Tu ti guardi e dici: cominci ad avere una gioia particolare, una pace particolare, la fede. È come se passi da un livello a un altro, tu non cresci nella fede, è uno step, è una metamorfosi, è un cambiamento repentino. E non ti rendi neanche conto di come sia successo. Perché? Perché all'interno c'è qualcosa che carica, 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 dopodiché fa scattare qualcosa. La trasformazione è il frutto del rinnovamento. E da un momento all'altro tu ti trovi in quella condizione. Ti è mai capitato di dire: pregavo tanto per quella cosa che cambiasse, poi quando è cambiata neanche me ne sono accorto? Perché per me è stata una cosa naturale entrare in quella cosa, e quando ci sono entrata non l'ho neanche visto, ho guardato da dietro, ho visto dietro che avevo passato quel limite, che avevo superato quella porta, non me ne sono neanche accorta, ma c'è stato un cambiamento. Ora, se noi cibiamo la nostra mente con dubbi, con pensieri di sconfitta, con religione, con situazioni o con parole o con insegnamenti che non ci permettono di avere questo cambio, questa metamorfosi, questo passaggio da un livello ad un altro livello. Tutto questo non succederà per un miracolo, ma sarà il frutto di un rinnovamento della mente. Devi permettere a Dio di eliminare il vecchio modo di pensare e di mettere il nuovo modo di pensare. Ed è qualcosa che, se non impariamo a cibare la nostra mente giornalmente e quotidianamente, imparare a non ascoltare tutto e tutti. Se Dio ti sta mandando in una determinata direzione, tu hai bisogno di ricevere indicazioni per quella direzione. La strada con il Signore non è un centro commerciale dove tu entri e ti confondi una ghiera a cattare. Io so dove vado, entro, vado, compro e ritorno. Quante volte siamo distratti da tante cose? La distrazione è una delle cose dominanti del nostro tempo. Ma se Dio ci sta dando delle parole, se Dio ci sta dando delle direzioni, se Dio ci sta dicendo come progredire, come andare avanti, lì io voglio che tu vada, lì dove scorre il latte e il miele, quella terra che io ho preparato per te. Signore, ci sono giganti, se ti mando io non morirai, stai tranquillo.
Amen.
Signore, ma sono dei giganti, sembriamo cavallette. Non sembrano cavallette, loro saranno il tuo cibo. E se andiamo a leggere la conquista della terra promessa, tutto il libro di Giosuè, non troverete traccia dei giganti. E in 40 anni i giganti non si estinguono. O no? Non si estingue una popolazione in 40 anni. 40 anni prima hanno visto i giganti, 40 anni dopo sono entrati, non c'erano giganti. Sapete qual è il problema? Quando non abbiamo convinzione, tutto sembra gigante davanti a noi. E quando non abbiamo convinzione, noi sembriamo sempre. Ma Giosuè e Caleb erano motivati da uno spirito diverso. Questo è quello che disse Dio. Loro hanno uno spirito diverso. Hanno, quando si parla di spirito, si parla di attitudine del cuore. Per caso. La loro attitudine è: no, Dio ci ha mandato lì e Lui non ci farà morire. Dio non ci ha mandato qui per morire nella terra promessa. Dio non ci ha mandato qui per avere i nostri figli e le nostre mogli che cadranno schiave dei nostri nemici. Se abbiamo fatto questa strada fin qui, se Dio addirittura ci ha mandato ad esplorare la terra, perché dovrebbe darci nelle mani dei nostri nemici? Ecco perché Paolo dice: quando la nostra mente si rinnova, noi comprendiamo che la volontà di Dio per noi è buona, accettevole, è perfetta. Amen? La parola buona significa benefica per noi. Accettevole significa completamente gradevole, molto piacevole. Perfetta significa completa, matura, piena. Perché continuiamo a credere che la volontà di Dio per noi non sia il meglio? Perché continuiamo a accontentarci sulle cose? Perché cediamo così presto? Perché non avanziamo nella piena certezza che colui che ha iniziato un'opera buona in noi la porta a compimento? Dio non ci ha creato per fallire o per fare brutta figura. Dio non si compiace nel nostro fallimento. Se noi falliamo, è il suo nome ed è la sua immagine che ne va, che viene danneggiata, non la nostra. Non la nostra. Quando una casa produttrice mette sul mercato un prodotto, quel prodotto deve funzionare. E se quel prodotto non funziona, è la casa produttrice che viene danneggiata. È vero o no?
Sì.
Dio non vuole fare brutte figure con te. Non hai nessuna intenzione di farlo. e lui ti farà avere successo non semplicemente perché ti ama, ma perché ne va del suo onore e della sua immagine. E Dio desidera che la sua immagine non venga sporcata. Lui desidera lavorare attraverso la tua vita. Ci sono promesse che Lui ti ha fatto, che non dipendono più da Lui. Tu devi entrare, tu devi affrontare. E poi ti dirà, così come ha detto ad Israele quando fu di Giosafe: uscite verso i vostri nemici, rimanete fermi, prendete posizione e voi vedrete la liberazione del vostro Dio. Perché sono io che mi prendo cura di voi. Voi fate quello che dovete fare, io farò quello che devo fare. Ma io non mi sostituirò mai a voi. Perché voi dovreste sostituirvi a me? E c'è un rinnovamento della mente, perché dobbiamo comprendere che la volontà di Dio per noi è buona, è accettevole ed è perfetta. Non stiamo predicando il trionfalismo, noi stiamo predicando che Gesù ha già trionfato. E Paolo dice che ringraziato sia Dio che ci fa sempre trionfare. Lo impariamo a memoria sto verso e concludiamo, dai. Seconda Corinzi capitolo 2, il versetto 14. Lo vuoi imparare a memoria? Un versetto. Da due settimane voglio che me lo ripeti. Seconda Corinzi 2,14. Ora sia ringraziato Dio, il quale ci fa sempre trionfare in Cristo, e attraverso noi manifesta in ogni luogo il profumo della sua conoscenza. Non è meraviglioso? Ringraziato sia Dio che ci fa sempre trionfare. Guarda, mi convinci con questa roba. Ora ringraziato sia Dio, il quale ci fa sempre trionfare in Cristo, e attraverso noi manifesta in ogni luogo il profumo della sua conoscenza. Se si chiude una porta, Dio aprirà qualcosa per te, qualcosa di più grande. E non ti preoccupare, quello che prima poteva sembrare una sconfitta è sempre un trionfo nascosto. Amen. C'è sempre un trionfo nascosto dietro una porta che si chiude, dietro una strada che non spunta. C'è sempre un trionfo nascosto. Amen. Alleluia.
Alleluia.
Quando desideri una cosa, a volte arriva, a volte non arriva, ma a volte arriva quando ci rinuncia. Basta, non combatto più per queste cose. E Dio ti risponde: non ti ho mai chiesto di farlo.
E quando lasci fare a Lui, dici: io quando ti levi di mezzo, ci dai spazio a Lui. Dici: adesso mi dirai.
E ce lo batto.
Se Dio ti ha fatto una promessa,
arriverà.
Ora sia ringraziato Dio, il quale ci fa
sempre
trionfare in Cristo, e attraverso noi manifesta in ogni luogo il profumo della sua conoscenza. Noi, scusate se io dico, prima Corinzi, appissati se seconda Corinzi, capitolo 2,
sembra la stessa città,
qualcosa di diverso.
Noi molto spesso non siamo convinti che la volontà di Dio sia buona. Dai, confessiamo. Ma sicchissimo vogliamo Signore per dire là. No, la volontà di Dio è buona, è benefica. La volontà di Dio è gradevole, è piacevole. Noi a volte pensiamo che le cose più allettanti vengano dal diavolo. Sai quale è? trucco nascosto c'è dietro qualcosa, inganno. Ricchi. È il frutto del peccato, mamma, mi hai mangiato tutto, mangia di qui, mangia, tu apparecchi davanti a me una mensa in presenza dei miei nemici, ah, ho fame, ho discretamente fame, però non andiamo oltre, dai, alleluia, mangia.
Mangiare.
La volontà di Dio è buona, accettabile e perfetta. La volontà di Dio è
buona, accettabile e perfetta.
Com'è la volontà di Dio?
Buona,
accettabile e perfetta. Ora sia ringraziato Dio che ci fa
sempre,
che lo fa Cristo Gesù e che attraverso di noi manifesta in ogni luogo il profumo della sua conoscenza. Domani mattina quando Gesù si non dire tu devi uscire di casa dicendo io sono il profumo della sua conoscenza. Quando arrivi tu in un posto le persone dovranno dire l'aria è cambiata, da quando sei entrato tu? L'altro giorno eravamo al forum, l'altro giorno eravamo al forum a Palermo e c'è un fratello che lavora là, e lavora per una compagnia telefonica e lui aspetta sempre che io arrivo, fa tu non so perché ma hai un'energia strana. Ogni volta che vieni tu faccio contratti a tempesta.
Ma perché tu la sembri la benedizione del
Signore? Ma guarda che non sono io. Guarda, se tu ti convinci che sono io, tu aspetterai ogni settimana. Ma se tu cominci a credere che Dio ha messo questo nella tua vita, tu non dovrai aspettare qualcuno che ha le energie strane. Tu potrai realizzare questo nella tua vita perché la presenza di Dio abita dentro di te. Lui ci fa sempre trionfare e in ogni luogo il suo profumo viene attraverso la nostra vita. Destinati a vincere, amen. Creati ad regnare, condannati a trionfare. Alleluia. Ma condannati. Gloria a Dio.
Alleluia.
Chi è che ringrazia il Signore stasera?
Che ringrazia Dio.
Nessuno riguarda l'uomo
dell'interrogazione. Giovanni.
Chi è che vuole ringraziare? Dai, ringraziamo il Signore.
Facciamo assieme.
Dai. Elisa, ringraziamo il Signore, dai. O chiunque voglia, fate voi, dai. Fate voi.
Padre, con tutto il cuore ti ringraziamo, grazie. Ti siamo grati, perché sei veramente buono, sei veramente sempre lo stesso e grazie per questa grande gioia che possiamo avere, Padre. Poter stare insieme, Padre, davanti alla tua presenza, adorandoti, ascoltando gli ammaestramenti che tu stesso ci doni, Padre, dal tuo trono scendono, Padre. Grazie per Corrado, Padre, ti chiediamo di benedirlo grandemente, di benedire grandemente e di far progredire sempre di più il suo ministero, Padre. Grazie per ognuno di noi e ti vogliamo ancora una volta consegnare i nostri cuori, la nostra mente, perché tutto sia rinnovato in noi, Padre, per essere anche noi dei canali che siano utili per la trasformazione di tanti cuori, Padre, per regnare sulle nostre vite e per fare regnare gli altri attorno a noi. Grazie con tutto il cuore, Padre, nel nome di Gesù.
Amen. Padre, vogliamo ringraziarti per tutti i nostri fratelli e sorelle che ci hanno seguito da casa. E vogliamo reclamare che questa presenza, questa benedizione possa essere realizzata da ognuno di loro viviamo per questo e noi ti ringraziamo, Padre, anche per questi strumenti che metti a nostra disposizione per poter benedire tutte le persone che non possono essere con noi. Grazie con tutto il cuore. Padre, voglio pregare per questo gruppo di Reggio Calabria. Vogliamo reclamare, Padre, la tua benedizione, la tua crescita. Padre, grazie per come tu porterai avanti, grazie per gli sviluppi che ci saranno quest'anno. Grazie con tutto il cuore, nel nome di Gesù.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen.